Verso la fine di febbraio, dopo un mese di letto, mi sentivo non già guarito, ma stazionario. Avevo l'impressione netta che, finché non mi fossi rimesso, magari con sforzo, in posizione verticale e non mi fossi messo scarpe ai piedi, non avrei ritrovato la salute e le forze. Perciò, in uno dei rari giorni di visita, chiesi al medico di essere messo in uscita. Il medico mi visitò, o fece mostra di visitarmi, constatò che la desquamazione della scarlattina era terminata, mi disse che per conto suo potevo andare, mi raccomandò risibilmente di non espormi alla fatica e al freddo e mi augurò buona fortuna. Allora mi ritagliai un paio di pedule da una coperta, arraffai quante più giacche e calzoni di tela potei trovare in giro, poiché altri indumenti non si trovavano, mi congedai da Frau Vita e da Henek e me ne andai. Stavo in piedi piuttosto male. Appena fuori della porta c'era un ufficiale sovietico. Mi fotografò e mi regalò 5 sigarette. Poco oltre non mi riuscì di evitare un tale borghese che stava cercando uomini per sgomberare la neve. Mi catturò, sordo alle mie proteste, mi consegnò una pala e mi aggregò a una squadra di spalatori. Gli offersi le 5 sigarette, ma le respinse con stizza. Era un ex capò e naturalmente era rimasto in servizio. Chi altro infatti sarebbe riuscito a fare spalare neve a gente come noi? Provai a spalare, ma mi era materialmente impossibile. Se fossi riuscito a girare l'angolo, nessuno mi avrebbe più visto, ma era essenziale liberarsi dalla pala. Venderla sarebbe stato interessante, ma non sapevo a chi, e portarmela dietro, anche per pochi passi, era pericoloso. Non c'era abbastanza neve per seppellirla. La lasciai cadere infine nella finestrella di una cantina e mi ritrovai libero. Mi infilai dentro un blocco. C'era un guardiano, un ungherese anziano, che non mi voleva lasciare entrare, ma le sigarette lo convinsero. Dentro era caldo, pieno di fumo e di fracasso e di facce sconosciute, ma a sera la zuppa la diedero anche a me. Speravo in qualche giorno di riposo e di allenamento graduale alla vita attiva, ma non sapevo di essere caduto male. Non più tardi del mattino seguente, incappai in un trasporto russo verso un misterioso campo di sosta. Non posso dire di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturì dal nulla. In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra. Il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi. E ciascuno di essi si agitava, in moti ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei quattro elementi nelle cosmogonie degli antichi. Travolto anch'io dal turbine, in una gelida notte, dopo una copiosa nevicata molte ore prima dell'alba, mi trovai dunque caricato su di una carretta militare a cavalli, insieme con una decina di compagni che non conoscevo. Il freddo era intenso. Il cielo, fittamente stellato, si andava schiarendo a levante, a promessa di una di quelle meravigliose aurore di pianura a cui, al tempo della nostra schiavitù, assistevamo interminabilmente dalla piazza dell'appello del Lager. Nostra guida e scorta era un soldato russo. Sedeva a cassetta cantando alle stelle con voce spiegata e rivolgendosi ogni tanto ai cavalli in quel loro modo stranamente affettuoso, con inflessioni gentili e lunghe frasi modulate. Lo avevamo interrogato sulla nostra destinazione, naturalmente, ma senza cavarne nulla di comprensibile, salvo che, a quanto pareva da certi suoi sbuffi ritmici e dal movimento dei gomiti piegati a stantuffo, il suo compito doveva limitarsi a condurci fino ad una ferrovia. Così, infatti, avvenne. Al sorgere del sole, la carretta si arrestò al piede di una scarpata. Sopra correvano i binari, interrotti e sconvolti per una cinquantina di metri da un recente bombardamento. Il soldato ci indicò uno dei due tronconi, ci aiutò a scendere dal carro, ed era necessario. Il viaggio era durato quasi 2 ore, il carro era piccolo e molti di noi, per la posizione incomoda e il freddo penetrante, erano talmente intorpiditi da non potersi muovere. Ci salutò con gioviali parole incomprensibili, voltò i cavalli e se ne andò cantando dolcemente.